Con Passione Casa Ogni Euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché Ogni Euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Muovere questo, in realtà, ultimo singolo, anche se per te magari non lo è già più perché ci sarà già qualcos'altro in lavorazione, in uscita, però appunto so che noi oggi dovremmo parlare semplicemente di Intenso, ma Filippo Ruggeri non è Intenso e basta, cioè Filippo Ruggeri...
No, anzi, Intenso è l'ultima sperimentazione,
esatto,
è un gioco quasi, che però è un gioco che a me piace, è un tentativo anche... Cioè, sapevo che dovevo fare una promozione anche radiofonica, sì, quindi ho preparato un brano per le radio, perché io sono un professionista in primis, e essere un professionista vuol dire anche capire dove vai a posizionarti ed essere versatile, perché a me non mi piace più essere un artista che porta un mood, e quindi invece mi piace diversificare, siccome c'ho una vena pop. Comunque io sono cresciuto, i primi dischi che ho sentito erano Beatles e Queen, che sono comunque il pop per eccellenza. Poi mi sono innamorato della musica che passava in TV, quindi c'erano i Tiziano Ferro, i Gemelli Diversi, ma c'erano anche Duran Duran, eccetera. E poi è iniziata la fase rap nell'adolescenza, in cui proprio lì è stato l'amore grande. Però ad oggi, 29-30 anni, devo dire che fare pop mi fa godere.
Allora, guarda, io sono sincera. Ho ascoltato, cioè, ovviamente, quando poi ognuno fa quello che vuole, quando arrivano le proposte radiofoniche di interviste. Certo, ho ascoltato, non posso negarlo, ovviamente l'ho ascoltato, il tuo ultimissimo singolo, che è totalmente pop, no? Con il rap non c'entra nulla, cioè Intenso non ha nulla da che vedere col pop, con il rap, scusami, però mi sono andata un po' così a spucciare di te e ascoltare anche altro. E, ad esempio, se penso a quel brano che ha tanto dato scalpore, poi adesso diremo perché, rap, in realtà a me piace un casino nella versione pop, posso dirlo. Quindi secondo me stai sperimentando benissimo, continua a sperimentare.
Sì,
così.
Ma guarda, ti dico molto semplicemente: io ho sempre portato un genere crudo. Il brano di cui stai parlando, A Paolè, è comunque un brano che già c'ha un modo, già si canta in qualche modo lì. Quindi cioè, andiamo già fuori da quel rap underground che ho sempre fatto nella vita e che ad oggi è difficile anche reperire perché avevo pseudonimi, cose, eccetera. Però ti dico che io sono d'accordo con te e ti dico un aneddoto al volo. Era un compleanno di un amico, un aperitivo, e allora avevo appena fatto un singolo reggaeton e lo volevano sentire, l'hanno messo, il locale l'ha messo, no? Quando poi è finito quello, è partita la playlist, a un certo punto parte A Paolè, io ho visto alla seconda strofa, quando iniziavo a dire domani ci vado a San Patrignano, vedevo il cameriere che correva a togliere il brano, perché c'erano delle persone, e durante il tuo aperitivo non vuoi ascoltare determinate cose. Ora, questo non vuol dire che bisogna parlare in maniera leggera nella musica, dipende dal periodo. Diciamo che io ho sempre cercato, anche nella mia arte in generale, quando ho fatto teatro, quando ho fatto progetti cinematografici, musica, il mio scopo era prendere quasi in ostaggio il pubblico. Ad oggi quella roba lì non la voglio fare più, ma un momento, cioè semplicemente perché anche vedendo il mondo, cioè io ho cambiato gusto, non mi sento più di dover fare, diciamo, un certo tipo di musica che ributta e rigetta il dolore addosso alle persone. Anche se A Paolè è sicuramente il brano più significativo che ho fatto, è dedicato a una persona che esiste, mi ha portato non pochi problemi, e non solo per il fatto della squalifica di Sanremo Giovani, che mo ne parleremo, a livello personale, perché io comunque vengo dalla strada, e dire no alla droga pubblicamente con un brano così crea problemi alla strada, che vuole che invece ti affondi in qualche modo, ok? Sì, nel senso che ora non sto scherzando, ho avuto problemi non solo con la persona che ha ispirato questa storia, che è un mio carissimo amico e con cui poi abbiamo chiarito, perché anzi il brano fu fatto con un ok, eccetera, ma ho avuto proprio, cioè ho dovuto, diciamo, chiarire le cose con certi personaggi.
Certo, certo.
Questo anche questo ha portato alla squalifica. Perché sì, io sono stato squalificato perché ho pubblicato il brano un mese prima che uscisse la situazione di Sanremo. Innanzitutto,
cioè, in realtà il videoclip tu hai postato, avevi pubblicato,
sì,
no?
Okay. Sì. Però sai qual è il discorso? Che io avevo compilato una scheda su Sanremo Giovani, sì, non potevo, sì, immaginare che con un videoclip girato con cellulare e con un brano autoprodotto mi avrebbero potuto prendere. L'avevo compilato e neanche mi interessava, in verità, cioè, sì, sia chiaro. Sì, sì, cioè, sì. Ad oggi mi potrebbe interessare farlo, ma in quel momento, figuriamoci, per me è stato un onore essere squalificato a Sanremo ai tempi, ma perché quello era il mio mood, il modo in cui vedevo la musica. E quindi questo. Però io lo pubblicai prima, perché dovetti prima mettere il piedino nell'acqua. Cioè, questo brano, se lo senti direttamente dall'Ariston, e io devo stare all'Ariston e poi magari devo nella mia città fare una guerra, quindi non posso fare entrambe le cose, quindi facciamo la guerra e poi andiamo all'Ariston.
Certo, no ma su questo,
cioè, perché sai qual è il discorso? Che oggi tutti fanno rap, tutti i ragazzini a 16 anni magari spacciano, fanno quello che devono fare, e io vengo da una cultura in cui se a 15 anni mi mettevo a vendere, se a 15 anni volevo fare certe cose, e poi dovevo scontrarmi, oppure veramente su una canzone devi essere real. Se io facevo una canzone rap e dicevo ho dato due schiaffi a una persona, se gliene ho dato uno solo venivano a chiedermi il conto, ok? Cioè nel senso che questa è la vera strada, quella che non hanno vissuto. Quindi io quando parlo di musica rap parlo di musica di strada, e se non sto facendo più musica rap è perché non vivo più la strada.
Ma in realtà, cioè, adesso per carità lo ascoltiamo insieme il brano, poi ovviamente andremo a parlare anche del tuo, diciamo, per noi ultimissimo singolo, anche se c'è già altro in lavorazione o comunque in uscita. Sì. In realtà però quello che tu hai detto è giustissimo, nel senso che mi è capitato e mi capita di intervistare parecchi artisti, diciamo artisti rap, rap che lo sono da sempre o rap che magari lo sono diventati durante la pandemia, perché io trovo, ad esempio, poi parleremo anche del periodo della pandemia con te, che durante la pandemia tantissimi giovani ragazzi si sono veramente così cimentati nell'essere dei rap, nel diventare dei rap, o anche, pensa, tantissimi si vantano tuttora di essere dei DJ producer, no? E questo lo dico con cognizione di causa, perché sono stata tanti anni in una radio mia locale, dance, e quindi le interviste a rap, DJ, producer, anche durante la pandemia ne ho fatte, e a volte mi sono detta, caspitolina, così facendo sembra un po' sminuire poi invece il lavoro che i veri rap da una vita hanno fatto, i DJ producer.
Però c'è anche da dire che ci siamo battuti affinché questo accadesse, quindi io sono contento che oggi... Allora, il discorso è che quando tutti fanno... in qualche modo si alzano le difficoltà. C'era un film di animazione, Gli Incredibili, diceva quando tutti saranno super nessuno lo sarà più, e quindi lo streaming è pagato sempre meno, la gente, quindi di conseguenza che ci siano 100.000 rapper in Italia va bene, perché tanto ne emerge sempre uno su 100.000. Il discorso è che siccome proprio io mi ricordo me alle medie, per il rap sarei morto proprio, avrei fatto qualunque cosa perché mi sentivo rappresentato in una società che invece mi faceva solo star male. Quindi so quanto ci siamo battuti noi ascoltatori del rap e chi il rap lo stava facendo. Quindi parlo degli Inoki, dei Bassi Maestro, dei Chaos, parlo anche poi di quello che è stato, anche degli Emiskill e paradossalmente i Fedez, perché anche loro hanno dato un grande apporto poi. Fabri Fibra è stato lui, però quello che voglio dire è che il vero problema non è tanto che tanti fanno rap, ma che tanti iniziano il rap illudendosi di cose che il sistema ti vende affinché tu compri. Che succede? Che dal 2016 tutti hanno comprato i mix and master professionali, comprato le promozioni, comprato tutto, nessuno è emerso e hanno tutti guadagnato, tranne chi? L'artista, perché l'artista non era un artista. semplice. Quindi io, anche io ho tante esperienze di cinema, teatro, quando sento ragazzi che stanno studiando recitazione, non hanno fatto niente, questo è il mio lavoro. Per me se non è il tuo lavoro, perché non hai ancora fatturato nulla. Lo sarà un domani, te lo auguro, ma non credo, perché c'è una percentuale minima. E questo è il discorso. Io ho iniziato a far musica perché dovevo, lo ripeterò in ogni intervista, perché dovevo sopravvivere a me stesso. Poi quella roba lì mi ha portato a creare un podcast dove ci lavoro 10 anni dopo. Oggi faccio musica con una certa cognizione di causa, ho firmato con un'etichetta per la distribuzione che si appoggia alle major, e tutto quello che ti pare, e sono solo all'inizio. Spero tra 10 anni che anche la musica non sia solo trattata come un lavoro, ma che mi porti tanti soldi, per carità. Ma io solamente perché voglio far salire l'asticella, perché non mi basta più scrivere il brano e pubblicarlo, voglio arrivare a tanta gente. Ma perché? Certo. Perché è un discorso di giocare, no? Come se uno gioca a pallone tutta la vita, poi a un certo punto, non dico che devi giocare in Serie A, però ti piace andare la domenica a cercare di vincerti il campionato, qualunque cosa sia, è un discorso di competizione. Purtroppo che succede? Che siccome i ragazzi oggi non hanno né carattere né personalità, perché quelli si formano con la sofferenza, e tutti vogliono il paradiso ma nessuno è disposto a morire. Dunque, che succede? Che è facile, io vedo gli idoli di turno che pompano un certo stile di vita, ma lo fanno perché c'è un discorso di marketing, e lo fanno anche i più giovani, raccontando bugie agli altri e a loro stessi. E quindi di conseguenza non è che io devo per forza essere un criminale per dire sulla traccia che lo sono, nel rap va di moda, allora lo dico, tanto che vuoi che succeda. E una volta non era così, perché anche Roseto, tu hai citato Pescara, comunque
sì, sì.
C'è nel senso, non sono posti pericolosi, ma in verità... se te la vai cercando la trovi, e la trovi anche forte. Quindi nel senso, se io mi faccio gli affari miei come la galera, non è che se vai in galera ti stuprano, se ti fai gli affari tuoi nessuno dice niente, se sei uno che c'ha un po' di mindset. E così è, se tu vuoi fare il rapper vai a ostentare. Allora io credo che, per dirti in abruzzese, queste generazioni hanno preso pochi schiaffi e pochi ma per piacere, che però ovviamente io sono contro la violenza, però è un modo di dire, è un modo per dire, nel senso che c'è quella presunzione di chi crede che l'errore non porta a una conseguenza. Poi ci sono persone come me che invece vedono conseguenze per ogni errore, anche laddove non ci saranno, cioè siamo abituati nel gergo a pararci il culo. E questo ha creato una grande discrepanza in qualche modo. Dovremmo trovare un equilibrio. Noi della mia generazione a vivere più sereni, e loro anche.
Sai cosa facciamo? Adesso ce l'ascoltiamo insieme, quindi prima di passare poi a parlare di intenso, andiamo ad ascoltarci invece questa canzone che tanto ha creato problemi, quando magari i problemi della vita forse dovrebbero essere altri.
Quando
no?
Voleva solo promuovere che cosa? Il non drogarsi. Pensa a te.
Esatto, quindi ce l'ascoltiamo insieme. Apolè, mi raccomando, state qui e non scappate, perché Filippo rimane con la sassa qui on air. Ascoltare insieme il, diciamo, il penultimo, che non è più forse più neanche più il penultimo brano, ovviamente versione rap. Adesso parleremo poi di questa nuova era, magari definiamola così, di Filippo. Tu giustamente prima hai accennato che durante in pratica gli anni di pandemia hai creato un podcast.
Sì.
No?
Innanzitutto sono proprio curioso di sapere chi è rimasto dopo l'ascolto di Apolè. È più facile la versione pop. Vabbè, a parte tutto,
no,
sì.
Ma sono rimasti perché c'è la curiosità di conoscerti, sì, nella versione pop e non rap, ovviamente. No? Ma no, questo è per far vedere che un artista può essere veramente poliedrico, può essere multitasking, come si suol dire. Ci sono quegli artisti che fanno solo unicamente un genere, poi ci sono gli artisti che si mettono in gioco, e tu, caspitolina, in gioco ti sei messo, posso dirlo?
Sempre,
sì,
sempre.
Sì.
No, ma ci sono l'artista, e con artista io intendo personaggi quali David Bowie. Quanto ha cambiato David Bowie a livello stilistico? Oggi nessuno è capace di rinnovarsi perché non sono artisti, perché davvero oggi io mi ricordo i primi anni del 2016, 2017, 2018, gente che è in studio, ma lo stesso stesso Sfera Ebbasta, che io lo considero un grande, se tu lo senti fuori dal microfono, non intona una nota, nemmeno se, e non voglio fare l'accademico, ci mancherebbe, ma quando poi vai a sentire la traccia, la intona benissimo, perché è un altro modo di cantare. Quindi oggi tutti possono cantare bene, tutti possono scrivere relativamente bene, perché il mercato non è più esigente a livello di intensità proprio, e quindi di conseguenza e oggi ci sono tutti che fanno gli artisti, ma non ci sono più gli artisti. Io non sono nessuno, ma mi reputo un artista proprio perché so spaziare, ma perché mi piace farlo.
Certo, certo.
Poi lo faccio male, farò un'arte di merda, va benissimo, però mi piace farla.
Ah, ma ognuno deve essere libero di esprimere la propria arte, appunto, come crede. Chi siamo noi per dire che questo tipo di arte, di fare arte, non va bene?
Cioè, secondo me siamo il pubblico, noi siamo nell'epoca dei commentatori, quindi sì, noi siamo proprio noi che facciamo
appunto, ma non
creiamo il problema.
Non dovremmo, anche perché proprio durante, io mi sono resa conto, durante gli anni della pandemia, io capisco che è stato difficile per tutti, inaspettato, stata una realtà diversa, ovviamente, una vita nuova da rimpostare, però tutti veramente, soprattutto sui social, social network, sono diventati, io li definivo i tuttologi, no? Sì. Che può essere un bene, ma può essere anche veramente un gran male, perché non sai mai dall'altra parte l'utente che c'è, il fruitore che c'è, e quindi sino a che punto tu puoi fargli del bene, no? In senso lato. Sì.
Diciamo che è talmente tutto rapido, oggi si dimentica tutto ancora più in fretta, quindi c'è questa cosa che viene tutto svalutato. Sì, parlo veramente di tutto. Non parlo solo di un post, di una canzone, parlo anche dei rapporti. Pensa solamente che fino a 50-60 anni fa era un valore la verginità, oggi il sesso non ha praticamente più valore con tutto questo mondo pornografico. Il sesso è una cosa che si fa subito, certo. Ed è lì, no? Invece prima era un grande valore. Non sto dicendo che era meglio. Io una ragazza vergine neanche la vedo, perché mi è un problema. Quindi figuriamoci. Però dall'altra parte, come facciamo ad arrivare ai sentimenti se siamo sempre lì?
No, ma più che altro, Filippo, è proprio la società che è cambiata, i costumi che sono cambiati. Cioè, io penso che magari la mia generazione, io sono un po' più grandicella, ahimè, di te, la mia generazione, che ne so, andava in discoteca il sabato pomeriggio, io mi ricordo che c'erano ragazze che avevano lo zainetto, andavano in bagno e si cambiavano, no? Si truccavano, mentre invece adesso è tutto cambiato, così come io mi voglio vestire, cioè io ragazza di 15 anni, che ho 16 anni, che voglio andare in discoteca, a parte che adesso in discoteca ci vado già anche la sera a 16 anni, ai miei tempi col cavolo che i miei mi facevano andare in discoteca a 16 anni, per dire, però sono proprio cambiati i tempi, perché io adesso sono così, mi vesto così, ti piace, mamma, bene, non ti piace, esco lo stesso, perché ormai sono veramente cambiati, purtroppo, non lo so se purtroppo.
Sì, è che però sai qual è il discorso? È che l'essere umano è non si accontenta mai, è come un virus, vuole sempre di più. Quindi il discorso è che se ai tuoi tempi la discoteca era una novità, dava un certo tipo di magia. Ad oggi quel tipo di magia non c'è più, perché non è più una novità, perché è tutto sdoganato. E quindi se alzi il livello, in qualche modo, tra parentesi, poi quella roba ti annoia. Quindi in verità era la percezione che si aveva che era magica, ma fondamentalmente il mondo è rimasto lo stesso. Cioè è cambiato completamente, solo che siamo dovuti evolvere, perché non ci basta più. E quindi di conseguenza tutto diventa per mille, però noi siamo uno, quindi quello è, secondo me, ma ci sto pensando adesso che me ne parli tu, perché io ad oggi, se dovessi vivere quello che mi emozionava 5 anni fa, oggi non mi farebbe nessun effetto, e penso sia stato così con i tempi, non lo so, però... C'è da dire anche, visto che parlate della pandemia, mamma mia quanto ci ha squilibrato. Cioè io mi sento proprio frastornato da quello che sono stati quei 2 o 3 anni. Poi io non mi sono neanche vaccinato, quindi sono stato in giro con documenti falsi per 3 anni, trattato dallo Stato come un sorcio, e oggi mi sento dire da tutti: hai fatto bene. Ho fatto bene, non lo so, ditemelo voi. ho potuto farlo grazie al podcast, quindi lasciamo gli argomenti pesanti, arriviamo al podcast, va, che invece è stata una bellissima cosa, perché io sono entrato in pandemia senza una lira, con tanti fallimenti alle spalle, con anche un'immaturità che non mi poteva far emergere forse da nessuna parte, con l'esperienza della squalifica a Sanremo col brano Paulet. Insomma, sono entrato lì che, guarda, devo essere sincero, mio padre voleva richiedermi un TSO, tra l'altro, perché poi quando non hai la stabilità economica e devi farti aiutare, succede che il ragazzo si sente sempre tanto frustrato da non poter conoscere se stesso. Il podcast mi ha dato un lavoro da subito, perché avevo capito che era il mio momento, avevo capito che avevo delle possibilità di guadagnarci, e mi ricordo... Il terzo mese guadagnai 600 euro e mi ricordo che dissi a me stesso: io con questi 600 euro pagherei, se potessi pagare un contratto che mi assicura 600 euro al mese con questa roba, io firmerei per tutta la vita. Meno male che non mi è capitata un'occasione del genere, perché poi, ringraziando il cielo, il podcast è andato molto molto bene ed è il mio lavoro ormai da 4 anni. Però ecco, io sono entrato in pandemia da rottamare e ne sono uscito rinvigorito, rinato e pronto a fare tutto quello che volevo fare, perché poi ho fatto corti, ho fatto spettacoli, adesso ho iniziato musica, cioè nel senso, grazie al podcast, che è un lavoro che adoro fare, che non smetterò mai, mi auguro, io sono rinato e ho avuto anche la possibilità artistica. E ti dico, quando dovevo fare il podcast, che si incentrava inizialmente sulla recensione musicale, quindi dovevo passare dall'altro lato, da artista a critico degli artisti, a me mi veniva proprio da piangere, perché dicevo, sto sposando un compromesso, io sono un artista, io non posso fare il giornalista, tra parentesi, mi sentivo come se stavo tradendo me stesso, e invece no, il cavolo, avrei tradito me stesso a fare il finto underground, il finto artista che no, non ce la faccio perché il mondo è sbagliato. Sì, il mondo è sbagliato, però devi giocarti tutte le tue carte. E io sono felice perché anche i soldi che ho buttato nella vita, le esperienze che ho fatto, gli errori, comunque mi hanno dato la possibilità di comunque ritrovarmi magari un domani a guardare e dire: io le ho provate tutte. Cioè, non è come le persone che dicono: ah, vedi, io avrei potuto studiare, avrei potuto far questo. Io, quando tu vedi i miei risultati nel bene e nel male, quello potevo fare. Non potevo fare di più, perché ho fatto di tutto per fare quello. Quindi se una canzone ha fatto 5.000 visualizzazioni, io quelle potevo fare. Nel senso, non è che quello è fondamentale in con te stesso, perché poi ti siedi e dici: io ho fatto il massimo, e hai quella quiete che invece non puoi avere. Ma perché? Perché comunque tante persone, per dirti, sento magari figlie che si lamentano, genitori: ah, io volevo fare l'attrice, non mi avete fatto studiare. Beh, la prima regola, se vuoi fare l'attore o l'attrice, è mandare a quel paese i tuoi genitori, andare di capa tua e fare in modo che tu lo possa fare. Quindi una cosa è certa: se ti stai lamentando è perché non potevi farlo quel mestiere. Ci riesce uno su un milione, ma tu credi di poter essere quell'uno se non lo vuoi più della tua stessa vita? Io passo molto tempo a stimolare i giovani, ho passato molto tempo a stimolare i giovani, non lo faccio più, perché una cosa la devi volere. Io a 15 anni volevo far musica più della mia stessa vita, ok, e ancora non arrivo. E perché tu a 18 anni dovresti arrivare? Ci sono i talenti, ci sono i momenti, le botte di fortuna, ci sono tante cose che possono portare un artista da 0 a 100, ma quando un ragazzo arriva, anche quando sembra un caso, è perché o aveva qualcosa di dannatamente speciale, e chi come me ama il talento ne rimane affascinato, oppure perché lo meritava. E io ti assicuro una cosa, la maggior parte della gente che non ha, non merita.
Certo.
È triste, è un discorso tristissimo da fare. Io ti dico, è pesante, però ogni persona poi a coscienza sua: ho dato tutto? Sì, ok, allora semplicemente il mio prodotto magari non è commerciabile, e va bene, però è diverso dal non, io me lo merito e tu no. Aspetta, andiamo a vedere chi si merita cosa e perché.
Certo. Ecco, arriviamo un attimo... Entriamo un po' più nel dettaglio, così poi giustamente sì, la facciamo anche ascoltare. Intenso. Cos'è per te intenso?
Domanda particolare, perché è la conseguenza. È, È un frutto che nasce dal perdono, un perdono di me stesso in relazione a una storia che però fa il che però parla di tante storie similari, uguali, barra differenti, ma che comunque hanno un ciclo emotivo simile. Quindi oggi quando parlo di musica, quando parlo di d'amore, di donne nel mio pop, faccio veramente, potrei fare riferimento veramente a tante persone, a nessuna, perché quello è il discorso. E, sicuramente vengo da un anno con un tot di esperienze emotive molto particolari da quel lato, e siccome quando vivi la frustrazione di un rapporto che non ti appaga è facile scivolare, diciamo, nella rabbia, musicalmente parlando, magari quando fai musica rap in modo particolare. Invece intenso è arrivata col desiderio di celebrare ciò che è stato in ogni occasione e di celebrare anche quel che sarà un domani con chi ci sarà, senza l'illusione del per sempre nella vita, perché nasciamo e moriamo, quindi quella roba non esiste, siamo soli. E va bene così, perché io quando sono solo sono me e sono carico. Però che dobbiamo fare? Non dobbiamo vivere quegli sprazzi d'amore che la vita ci concede? No, dobbiamo viverli a 3000. Quindi in questa generazione terrorizzata, a queste generazioni terrorizzate, io non canterò la paura. Canterò il coraggio e lo farò con una canzone leggera che tu te l'ascolti e ti deve fare stare bene. In abruzzese c'è un amico che dice te fa sta bene, ti deve fare sta bene.
È vero.
E ora ovviamente parlo così oggi, magari tra un mese mi riprende un po' di depressione e magari ho solo bisogno di fare musica molto sad. E va bene, sarà quella roba lì, ma non la porterò in radio. Anzi ho già delle canzoni in uscita molto tristi magari. Però nel senso, raccontano quella roba lì. Intenso voleva invece dare una pacca sulla spalla ai cuori infranti, ma che poi anche lì, chi ha il cuore infranto forse l'ha infranto a qualcuno, quindi è tutto relativo. Io non credo alle vittime, credo ai carnefici.
Ascolta, io sono andata un po' a sfulciare il tuo profilo. A meno che non abbia sbagliato, ma mi sa che ho sbagliato persona, no? Ecco, vedi,
quale profilo?
Tu hai un profilo Instagram?
Ah, sì, tanto che neanche uso più di tanto per promuovermi, perché è più privato quello. Il profilo Instagram lo uso per le questioni private.
Ok, perché in pratica il tuo nome, cioè il tuo cognome si scrive con la I o senza I?
Con la I. Non capisco perché si faccia così fatica, cioè mi vogliono tutti senza I.
No, ma non è che io ti voglio senza I, è che a me è stato detto senza I, e io poi ti cercavo senza I, non ti trovavo, ma ti ho trovato con la I, capito?
Sì.
Per questo. Ecco, c'è una tua foto con J-Ax.
Ah, sì.
Quando è
non
che
solo, c'è una mia foto con J-Ax dove ho una canna in mano e una birra, d'altro lui non fuma.
Io questo non lo volevo dire. No. Ok. Quando l'hai conosciuto, J-Ax?
No, ero a un evento Spotify, The Podcast Era. Eravamo, okay. È un, diciamo, un evento che racchiudeva tutti i migliori podcaster, e lui, oltre a essere un grande artista, è anche un podcaster. E quindi eravamo lì semplicemente in veste ufficiosa. E tra parentesi, non l'ho neanche conosciuto. Volevo tanto fare una foto con lui. Ero lì parlando con altri personaggi ed è risbucato, me lo sono trovato davanti, ho detto: anzi, io non ti chiederei mai una foto, perché per me non mi piace proprio disturbare. Te la chiedo perché veramente per me sei significato tanto, quindi se non ti è un problema, facciamo questa foto. E me l'ha fatta, cioè ce la siamo fatta insieme, ed ero molto felice. Poi non l'ho proprio disturbato né lui né altri, cioè non i De Pizza, Luca Vecchi, ho fatto i complimenti. Ma io non sono uno che va a rompere le scatole, però c'era J-Ax, facciamo sta foto, ci mancherebbe. Poi era una foto in forma quasi privata, non sembrava quasi appunto la foto di una situazione in cui ci conosciamo, e quindi anche un po' l'ostentazione, che poi se uno mi chiede io rispondo, però intanto te la trovi lì, no?
Certo.
Quindi mi piace anche la pubblicata, devo essere sincero, perché la volevo tenere per me, era un ricordo, però è stato più forte di me.
Vabbè, ma non c'è niente, secondo me non c'è niente di male. A volte è anche bello condividere con gli altri comunque i momenti che ci hanno segnato, i momenti belli.
Lo so, però in verità quando uno non sto parlando della foto con J-Ax, anche per dirti, questa intervista la faremo io magari nelle mie storie, dirò andatevi a sentire l'intervista. Che cosa stiamo facendo? Stiamo promuovendo un singolo, ma di gente frustrata in giro ce n'è, di gente che anche per un'intervista pagherebbe quando, cioè stai tranquilla, quindi è da fastidio. Io sono, ti dico, venendo anche dal mondo del teatro, venendo da un podcast che ha portato anche tanto hating, cioè io comunque non ci credo tanto al fatto che uno dei momenti belli da condividere. Io credo al fatto che qualunque cosa fai, perché io sono una persona che fa, genera problemi agli altri, nel senso che se io non faccio nulla e tu non fai nulla, chi sta sul divano e non fa nulla, il problema non ce l'ha. Ma se io fa, tu stai facendo la radio, io sto facendo musica e podcast, quell'altro sta facendo cinema, allora c'è un 90% di popolazione che sta su Instagram e non è felice, vorrebbe solo che crolli. Ma io ti sto dicendo che ho rifatto uno spettacolo di teatro dopo tanti anni a febbraio. Ho invitato una signora che faceva una delle più importanti insegnanti e attrici di Roma. Adesso non faccio nomi perché c'erano i suoi allievi. Questa è venuta, mi ha anche leccato il culo in amicizia perché ci conosciamo molto bene. E poi ha mandato i messaggi a 30 ragazzi, amici, che erano suoi allievi, dicendo non lavorate con lui. Ma perché questo? Perché era gelosa, perché era materna, legata a loro. Nulla,
Ma
nulla
perché
piace.
purtroppo viviamo in una società in cui sembra quasi che se tu cadi l'altro ci gode, no?
Sì, è
Non
esattamente così.
sempre
Io
così.
in primis ho goduto delle cadute di altri per poi sentirmici in colpa e quindi ho capito che forse quel lato
Diciamo che
sadico non mi appartiene. Come?
forse non dovremmo, no? Così a
No,
delle
lo so, però c'è anche da dire che non è che lo decidi tu l'emozione, quella la impari. Magari godendo del dolore di un altro ti senti felice? No, io non mi sono sentito me stesso e quindi di conseguenza ho iniziato a non vivere più quella cosa, però sai che c'è. Dipende dalla frustrazione. Se io sto per dirti, a me il lavoro mi appaga, ma fino a un certo punto, perché comunque credo che come tutte le persone il mio bisogno principale è amare ed essere amato. Quindi io mi sento appagato quando mi sento veramente amato, che è una cosa che mi capita, non so, 2 giorni l'anno. Ma io quei 2 giorni l'anno, io sono capace di perdonare qualunque cosa, perché chimicamente sono pieno. Il concetto è questo. La gente purtroppo è frustrata perché noi magari siamo fortunati che siamo qui, chi guadagna di più, chi guadagna di meno, ma abbiamo una passione. Il solo fatto di avere una passione ci aiuta. C'è tanta gente che invece vive una vita di lavoro e di compromessi, magari tra lavoro, relazioni fatte di obblighi e poi un weekend passato tra alcol e chissà cosa. E ovviamente tu diventi lo specchio dei disagi della gente e quindi hai una responsabilità. Per questo motivo io le mie fortune cerco di tenermele per me. Instagram l'ho riaperto recentemente proprio perché sapevo che ero in promozione, ma io preferisco essere attivo solo nei social che mi portano guadagno, interazioni, quali Spotify, YouTube, perché altrimenti i social quali Instagram rischiano di essere veramente un qualcosa che fa male agli altri e fa male a me, perché poi a me ricevere l'hating gratuito, non mi piace. Mi piace quando me lo merito, oppure quando lancio un prodotto. Ovvio, se lancio un prodotto provocatorio, spero di ricevere più hating possibile. Però sulla mia vita privata no, su lì non lo accetto e quindi di conseguenza non lo so. Cioè, cerco sempre di. Cioè, siccome mi reputo una persona fortunata, in primis perché sono in salute, in secondo perché vivo delle mie passioni, che tra parentesi, ripeto, non sono Cremonini, sono nessuno, però ho la fortuna di non dover andare a lavorare, perché lavoro con le mie passioni e lavoro tutto il giorno, non c'è un minuto libero, perché mentalmente sei sempre lì, però questa è comunque una fortuna e non va ostentata, perché dall'altra parte ci potrebbe essere un Filippo di 24 anni che mi avrebbe mangiato il cuore a me, trentenne, che vivo della mia passione. E io ringrazio quella rabbia, quel senso di frustrazione che avevo, perché se nella vita ho fallito il 90% delle volte, ogni volta che sono salito sul ring, sono salito davanti ad avversari più forti e l'ho prese. Però quelle vittorie che ho avuto, alcune anche che reputo clamorose per come ero partito, e parlo anche di aver preso una selezione in uno dei top festival italiani con un prodotto indipendente, con ragazzi che ho formato io a, a recitare, cioè quella è stata una soddisfazione enorme, perché tu porti a livello di gente che ha speso milioni, ragazzi da, presi veramente dalla strada. E quei risultati comunque sono arrivati perché il Filippo dai 14 anni ai 26, tra dolore, rabbia e rancore, come diceva un vecchio brano di un vecchio rapper underground delle mie zone, si è proprio fatto il dente amaro, il veleno, ed oggi, se sono capace di capire un briciolo l'amore, è perché ho odiato tanto.
È interessante quello che hai detto, fa pensare, fa meditare, e quindi spero che sinceramente possa arrivare a tutti coloro che sono in ascolto.
Lo spero.
Questa è stata una delle chiacchierate veramente più intense e inaspettate, nel senso che sai, quando inizi una chiacchierata, interviste, che poi a me non piace il termine interviste, comunque bisogna chiamarle così, chiacchierate con voi artisti, non sai mai, ovviamente, non c'è un canovaccio, no? Come si suol dire, come ci può essere invece giustamente in teatro. E quindi vai veramente a braccio, vai a ruota libera. E poi dipende sempre molto che c'è dall'altra parte. Ecco, con te, Filippo, grazie, veramente.
No, ma è grazie stato a te perché mi hai dato possibilità di divertirmi. Io sono semplicemente un professionista, la voglio ripetere questa parola. Professionista della parola. Io mi reputo un paroliere. Perché qualunque cosa faccio, la base è la parola, e sono abituato a curare tutto io. Adesso non più, magari, là dove ho dei grandi limiti ci pensano gli altri per essere a livello, tipo i mix e i master, ma su tutto il resto, per esempio, ci penso io. Mix e master della musica. E questo è fondamentale, perché poi ti ritrovi a poter parlare, perché per imparare a parlare ho fatto teatro, per imparare a fare podcast, a fare musica, ho dovuto vivere un tot di esperienze, cioè nel senso, e quindi di conseguenza non è l'intervista a un artista ma a una persona, mentre invece la maggior parte dei giovani artisti sono fondamentalmente dei disagiati che non sanno parlare, e anche lì, non lo so, cioè nel senso, allora se a te non piace la scuola, e a me non è mai piaciuta, devi fare la tua scuola, e tutti dicono sì, mo faccio la mia scuola, io l'ho fatta davvero. E non è studiare sui libri, ma è anche ascoltare musica, ma farlo come? Col cuore, veramente. Cioè, come io mi sono attaccato all'arte, come un malato si attacca alla vita. E ringraziando Dio sono in salute, e quindi di conseguenza c'ho tante good vibes da poter dare. Quindi io ti ringrazio a te, che mi dai la possibilità di tirar fuori il meglio di me in questa intervista.
E tu continui, io spero che ci siano altri colleghi radiofonici che possano fare la stessa identica cosa, perché questo
vuol dire per forza. C'è anche il discorso della competizione, lo dico perché magari ci sta un giovane all'ascolto. La competizione, io sono qui alle radio, adesso devo fare un tot di interviste radio, poi gli audio magari li voglio far girare in podcast, voglio competere. Io adesso sono qui nelle radio perché voglio spaccare le classifiche delle radio. Cioè nel senso anche lì,
la voglia
di spaccare, sai qual è la differenza? E con questa... smetto di molestarti, è che oggi i ragazzi fanno sport per il fisico, per l'estetica. Io giocavo a pallanuoto, uno sport dove non puoi guadagnare nemmeno se vinci il mondiale, però io volevo diventare un campione. Lo sono diventato? No, ho vinto una Serie D e ho fatto delle presenze in Serie C, ok, ho vinto qualche campionato regionale, ma non sono mai stato così distante dall'essere un campione se non in quella disciplina. Ma è lì che ho imparato la fame. Se io vado a giocare a calcetto con gli amici, noi giochiamo come se fosse una finale. Ma perché? Perché la vita è fatta di queste cose, dell'intensità che ci metti. Per questo il mio brano si chiama Intenso.
Certo. Allora adesso è arrivato il momento di ascoltare Intenso, però io non so, io te lo dico, vuoi, lo diciamo la tua pagina Instagram qual è? O non lo diciamo?
Sì,
diciamo,
Filippo diciamo. Ruggeri, guarda, io faccio talmente tante cose che uno scrive Filippo Ruggeri e dove ti va l'occhio clicca. Che magari uno mi si insegue e si vuole godere il podcast, magari uno non sa la mia musica, ma gli piace il mio TikTok, non lo so, che neanche uso più. Però ecco, cercate su YouTube e su Spotify, che sono le piattaforme leader per quanto riguarda i prodotti. Instagram, cioè è inutile seguirmi su Instagram, non credo che vi interessi la mia vita privata, ecco, e poi pubblico poco. Piuttosto mettete il follow su YouTube.
Certo, questo sì. Adesso ora che cosa c'è, ti faccio fare lo speaker, quindi ti ringrazio, ma la parola, l'ultima parola è la tua, sarai tu, tanto ci sai fare con la parola, quindi non è un problema. Fai tu lo speaker e sarai tu proprio a lanciare intenso. Vai, Ruf, vai, Filippo.
Ah, non lo so, di Filippo Ruggeri, produzione di Paco Lì, si chiama lui, questa è Intenso.